Quindi vediamo 25 errori di comunicazione che possiamo commettere quando parliamo in pubblico. Pensate quando siete lì in riunione con i vostri colleghi, collaboratori, colleghe, collaboratrici, oppure quando state presentando un prodotto, un servizio davanti ai vostri clienti o potenziali clienti, ma anche quando state presentando un nuovo progetto ai colleghi, ai collaboratori. Ecco, spesso noi commettiamo degli errori madornali che potrebbero essere evitati con un briciolo di attenzione. Ne vediamo 25 oggi, ma non solo, attenzione, perché vi regalo anche praticamente un corso completo. Qua sotto vi ho già messo i link ad altri video di approfondimento che trovate già sul mio canale. L'idea è questa. Online ormai troviamo tutto, si tratta solo di organizzare questa conoscenza in modo tale da approfondire bene i contenuti. E poi che fare? Subito la pratica. Lanciamoci subito nella pratica, ma noi ci lanciamo subito nei 25 errori. Ah, per chi non lo sapesse, io sono Stefano Todeschi e sono consulente in public speaking pratico. Il public speaking che si fa davvero e con cui si fa davvero esperienza. Potete seguirmi qui, potete seguirmi sui miei canali, qua sotto trovate i link e potete anche entrare nei miei videocorsi gratuiti. Gratuiti, ma sono videocorsi belli corposi.
Una piccola nota su questi contenuti. È possibile che tu abbia voglia di vedere quello che io sto spiegando. D'altra parte ho estratto questo podcast da uno dei miei video su YouTube. E allora, nel caso, ti lascio il link qua sotto in descrizione, così eventualmente puoi vedere direttamente il video. Buon ascolto.
Ma cominciamo subito. Prima di tutto, numero uno, dire subito la tesi. Spesso noi abbiamo l'idea di partire subito esplicitando la nostra opinione. Che cos'è la tesi? La tesi è ciò che noi pensiamo del tema e il tema è ciò di cui stiamo parlando. Per esempio, stiamo parlando della fame nel mondo, stiamo parlando del surriscaldamento globale, oppure stiamo affrontando una tematica aziendale. Come possiamo ridurre le spese affinché riusciamo comunque a proporre un prodotto di qualità, per esempio? Oppure come possiamo risolvere il problema interno di comunicazione? Ecco, questo è il tema. La tesi è ciò che io propongo in risposta al tema. Che cosa succede se io la dico subito? Succede che la mia platea si dividerà in guelfi e ghibellini, cioè chi mi ama e chi mi odia. Quindi chi mi segue e chi non mi segue più, perché ha già il preconcetto. Dire subito la tesi allora non è sbagliato in linea di principio in assoluto, ma è scivoloso. Attenzione, perché c'è questo rischio. È molto interessante questo, soprattutto in politica. Provate a pensare al problema di chi si astiene dal voto. È lì che bisogna andare a catturare i voti, in chi cioè è sfiduciato dalla politica e a cui dovremmo cominciare a parlare, non esplicitando subito la tesi, ma andando a toccare che cosa? Le problematiche, i sogni, i desideri, la volontà di crescere, di evolvere, di progredire, di migliorare la propria vita. Lì poi vai ad esplicitare la tua tesi. Quindi possiamo anche esplicitarla subito, ma sappiamo che corriamo un rischio. Poi, numero due, eccedere di controllo. Molte persone dicono non ho il controllo di me stesso o di me stessa mentre parlo in pubblico e questo crea ansia, angoscia. Di questo ne parla Giorgio Nardone, ci parla delle psicotrappole. In cosa consistono? Nella trappola psicologica del controllo, per esempio. Per esempio io voglio evitare di arrossire, vorrei controllare il mio rossore, impossibile da farsi. Perché? Perché si tratta di una reazione biochimica e quindi non la posso controllare. Certo, potrei ingerire sostanze chimiche per evitarlo, ma queste poi dopo hanno effetti collaterali, perciò questa soluzione ce la mettiamo via. Oppure vorrei poter controllare la reazione della mia platea, ma questo non lo posso fare, perché la platea, se è composta di almeno due persone, sono due persone che hanno un'esperienza di vita, credenze, opinioni, sentimenti, emozioni e che questa mattina si sono svegliate in modo diverso l'una dall'altra. Anche se si somigliano molto, sono comunque differenti. Ciò significa allora che non posso controllare davvero. Ecco allora che devo evitare l'eccesso di controllo. Numero 3. Prepararsi troppo. E questo ha a che fare anche con la mania del controllo, cioè voler preparare troppo noi stessi, ma soprattutto preparare troppo una presentazione. Questo significa, qualcuno potrebbe dire, ma Stefano, ma sei impazzito? Questo significa che non mi devo preparare affatto. No, ho detto di non prepararsi troppo. Perché? Perché il rischio è quello di voler dare una bella prestazione. E qui scivoliamo nel prestazionalismo. Questa parola ancora non c'è sul dizionario, ma sono convinto che presto ci sarà. Prestazionalismo. Cioè nel voler dare la prestazione solo per darla, solo per dimostrare che siamo bravi, che siamo capaci, che siamo belli. Ma questo è sbagliato. Perché noi non siamo lì per dimostrare di essere bravi, capaci, belli, ma siamo lì per mandare un messaggio e aiutare chi ci ascolta a comprendere bene il nostro messaggio. Attenzione, che è chi ci ascolta che dovrà comprendere bene il nostro messaggio. Noi dobbiamo fare di tutto per facilitare questo risultato. Quindi attenzione al prestazionalismo. Non porre dei principi. Questo succede spesso, presentazione di nuovo prodotto, nuovo servizio, quindi presentazione di 5-10 minuti, un quarto d'ora, quello che è, però prima della presentazione chi parla non pone dei principi, per esempio domande sì al termine della mia presentazione, oppure domande sì, ci saranno due momenti in cui mi interromperò perché voi possiate farmi delle domande. Altri principi potrebbero essere: seguitemi adesso perché poi ci sarà un approfondimento successivo. Insomma, devo anticipare come si svolgerà l'evento, la giornata, la presentazione. Li devo dire prima per evitare la confusione. Ma se poi succede, caro Stefano, qualcuno potrebbe dire, se poi succede che qualcuno mi interrompe e comunque mi interrompe per farmi una domanda anche se avevo enunciato i principi, beh, è sufficiente dire... Le domande le teniamo alla fine, allora. Mi raccomando, me la ricorda questa domanda, così le rispondo dopo? Grazie. E via, proseguo con la mia presentazione. Numero 5. Non rispondere. Pensate a quante volte voi avete posto una domanda a un relatore o a una relatrice e poi al termine del suo... Stavo per dire sproloquio, perché già stavo indirizzando la cosa. Comunque del suo intervento, teoricamente di risposta, vi dite «Ma io veramente non sento che mi ha risposto». Ecco, non rispondere è gravissimo. Sono i famosi orecchi da mercante. Spesso le persone, ho visto che hanno la tendenza a non rispondere quando arriva un'obiezione, quando arriva un'osservazione spiacevole. Io capisco che le obiezioni possono essere spiacevoli, per amor del cielo, però non rispondere è peggio. Allora, cosa dobbiamo fare? Ascoltiamo la domanda fino in fondo, perché la parte più succosa, per lo più, negli interventi di domanda e obiezione, si trova proprio alla fine, che posso prelevare, per così dire, copiare e incollare nella mia risposta come inizio. In questo modo io comincio facendo sentire alla persona che mi ha fatto la domanda che l'ho davvero ascoltata. Perché? Perché sto utilizzando le sue esatte parole. E poi... sviluppo la mia risposta coerentemente con il fatto di aver agganciato la sua reale domanda e risponderò quello che devo rispondere in tutta sincerità, volendo anche dimostrare e sostenere ulteriormente la mia idea, la mia tesi. Sempre che ci sia coerenza e che sia all'interno di una cornice etica, perché altrimenti posso anche dire «Non lo so, su questo devo fare una valutazione, facciamo così, mi lascia il numero di telefono, mi lascia il contatto, lo lascia in segreteria, le rispondo, domani le voglio rispondere perché è importante». Per esempio, numero 6, fare il burattino. Cosa vuol dire? Che spesso vediamo persone che parlano in questo modo, quindi tengono le mani unite in questa modalità, parlano spostando una mano di qui, una mano di là, e facciamo il primo fattore e poi il secondo fattore, d'altra parte, eccetera, eccetera, e quindi sono fondamentalmente dei burattini, cioè parlano in questo modo, troppo rigido, e poi alla fine, attenzione, questo significa uniformarsi a una pletora di persone che parlano tutte allo stesso identico modo. Non è sbagliato di per sé tenere le mani vicine, giunte. Io suggerisco sempre che siano morbide, mai così, perché vedete com'è tensivo questo. Non è sbagliato di per sé, però cerchiamo di evitare il burattinismo e quindi di farlo tutti nella stessa identica modalità. Sentite com'è faticoso. Vabbè, c'è un video di approfondimento proprio su questo. A proposito, sembra che sia tutto un po' in disordine, questo elenco di 25 errori e falsi miti di public speaking. È vero, ma l'ho fatto apposta, perché attenzione, il problema è che noi spesso ci andiamo ad irrigidire sulle nostre forme di studio della nostra comunicazione, volendo rispettare pedissequamente una successione di cose da fare. Ma cosa succede in questo caso? Che ci uniformiamo tutti a un modello. Giusto o sbagliato che sia il modello, alla fine siamo tutti uguali, conformati, e cioè conformisti. Invece no, io vi do queste informazioni, una di qua, una di là, richiamando le tematiche, anticipandole, quindi in disordine, quindi senza un ordine, in modo tale che l'analisi della vostra comunicazione sia un'analisi vera. Un'analisi, cioè, in cui non ci irrigidiamo in una forma di analisi che poi ci irrigidisce o rischia di irrigidirci, sì, in una forma di comunicazione. Ma liberiamoci alla possibilità della esplorazione con scoperta imprevista. Bellissimo, queste epifanie. O qualcuno direbbe serendipity quando lo facciamo insieme ad altre persone. Cioè la possibilità, la serendipità di scoprire cose inusitate. Cose che non avremmo previsto. Questo fa la differenza. Numero 7. Ignorare chi ascolta. Significa, cioè, al pari con l'idea iniziale dell'esplicitare subito la nostra tesi, ignorare che le persone che ci ascoltano devono avere una buona ragione, una serie di buone ragioni, per cui dovrebbero ascoltarci. Quindi, ignorare chi ascolta significa parlare per il piacere di parlare. Parlare, prestazionalismo, per dimostrare che sappiamo del nostro contenuto. Allora, sin dal principio, dobbiamo agganciare la curiosità, l'interesse delle persone che abbiamo davanti. Interesse, cioè devono sentire che è interessante quello che stiamo dicendo. Interesse, cioè inter, tra noi, esse, esistere. È qualcosa, allora, un contenuto, che stiamo guardando entrambi e che è tra noi, esiste tra noi. Ecco perché è interessante. Ciò significa allora che, attenzione, è interessante per le persone che stanno ascoltando. Stanno ascoltando. Ma è interessante anche per noi. Quindi entrambi stiamo guardando quello. Quindi non faccio finta, in sostanza. Non è semplicemente, ecco, quello che online si chiamerebbe clickbait, cioè una modalità subdola di far fare click, ma poi alla fine non mantengo la promessa. No, dobbiamo essere davvero entrambi interessati a quello che stiamo dicendo. E naturalmente io devo pensare dal punto di vista altrui, non solo dal mio punto di vista. Numero 8, collegato, ecco qua, ignorare l'unicità degli interlocutori. Supponete che state parlando con un vostro collega, nostro collega, un collaboratore o una collaboratrice, e state proponendo un nuovo incarico. State proponendo un nuovo compito di responsabilità. Bene, noi possiamo dire perché io mi fido di te, perché credo in te, perché ho capito che tu, eccetera. Va bene, d'accordo. Ma sentite come tutto questo parte da un solo punto di vista. Io mi fido, io credo, io ho capito, io. Non c'è niente di male in questo, eh? Ma cominciamo ad agganciare anche l'altra persona. Per esempio, ho deciso di darti questo compito perché mi ha colpito quello che avevi detto un mese fa. Non so se ti ricordi quando ci trovavamo in quel posto e tu avevi detto che quando lavori con i collaboratori, eccetera, eccetera. Sentite come questa modalità aggancia direttamente la persona. Perché io le riferisco che cosa lei ha fatto, in quale circostanza e soprattutto, proprio perché circostanza, ciò che io dirò in seguito come sostegno alla mia idea di progetto, è circostanziato. Cioè, c'è un fatto vero e proprio, concretissimo, a cui sto riferendomi. Numero 9. Fare apologia di se stessi. E qui, scusate, io devo proprio sospirare perché è una cosa tremenda. Quando in queste presentazioni di prodotti e servizi e progetti nuovi e proposte, non mi devo proprio accomodare perché, scusate, è faticoso. Quante volte abbiamo sentito in queste situazioni persone che esordiscono dicendo noi ci occupiamo di questo e di quell'altro, abbiamo 10 capannoni da 7.000 metri quadri l'uno, 70 milioni di dipendenti, 3 miliardi di fatturato al giorno e facciamo questo e facciamo quell'altro. Mamma mia, ma non è stancante quando lo sentiamo dagli altri? Allora, Amici, amiche, ma perché dovremmo farlo noi? Evitiamo allora di fare l'apologia di noi stessi. Guardate che questo si collega con l'idea che devo agganciare il punto di vista dell'altra persona. Poi l'apologia, per così dire, ma quella arriva, quella è di conseguenza, se facciamo sentire che c'è una vicinanza umana, quello arriva, allora partiamo sempre dal loro punto di vista ed evitiamo questa esaltazione di noi stessi, questa santificazione, autobeatificazione. Presentare le slide. Ecco un altro errore. Allora, io mi ricordo che quando ho detto questa cosa in una conferenza c'erano persone che si occupavano, con professionisti, professionisti ma con la P maiuscola, che si occupano di elaborazione delle slide, quindi ti aiutano ad elaborare delle slide, sono specializzati in quello. E questi saltarono sulla sedia, presentare le slide. Ma attenzione, io non sto dicendo che le slide sono qualcosa di diabolico, che è sbagliato utilizzare le slide, o che sia sbagliato, giustamente utilizziamo il congiuntivo, non sto dicendo questo, ma questa sarebbe una corbelleria fuori serie. Sto dicendo che il rischio è che noi andiamo in una situazione, per esempio all'interno di una riunione aziendale, vogliamo presentare un nuovo progetto e riduciamo tutto alla presentazione delle slide. Capite la differenza? Se voglio presentare il progetto, le slide sono eventualmente uno strumento eventuale per un eventuale supporto. Perciò di per sé non sono sbagliate, ma devo uscire dall'ordine delle idee che ho fatto le slide e le devo presentare bene. Sono semplicemente uno strumento di supporto, così come lo sono gli esempi che posso fare, parlandone così, ad alta voce, senza bisogno delle slide, gli oggetti che posso utilizzare per dimostrare, per esempio, che se stiamo presentando questo prodotto, funziona questo prodotto. Ecco, le slide sono uno dei tanti supporti alla mia tesi, alla mia idea principale. Allora diventano semplicemente uno strumento. Capite come perdono di importanza? Diventano marginali, ancorché utili, per l'amor del cielo, ma marginali, e ciò che invece diventa davvero interessante, cioè tra noi, è la tesi, è il messaggio, è il nuovo progetto, il nuovo prodotto, il nuovo servizio. Numero 11. Questa è tremenda, eh? Siete pronti? Siete pronte? Provare davanti allo specchio. Questa cosa mi affatica. Quante volte l'avete sentito? Provate davanti allo specchio. Ma non so se avete mai provato a provare davanti allo specchio. Che fate quando provate davanti allo specchio? Beh, prima di tutto, se dovete provare davanti allo specchio, dovete imparare a memoria un contenuto. Imparare a memoria? Ma siamo abituati oggi? Imparare a memoria vuol dire a memoria, un lavoro immane. Ma poi parliamo di questa faccenda della memoria, tra i 25, perché siamo ancora indietro, non siamo ancora a metà. Allora, provare davanti allo specchio significa avere la meccanica del contenuto. Però cosa significa? Che mi sto guardando mentre agisco. Significa che magari vedo, porca miseria, c'è un foruncolino qua. Comincio. Mamma mia, ma non sorrido abbastanza. Però guarda, come mi fa una piega qua. Tutto questo stress da prova davanti allo specchio. Vedete a quante cose dovrei stare attento contemporaneamente. Ma è uno stress incredibile, perdendo di vista che cosa? Perdendo di vista il mio contenuto, perdendo di vista la mia tesi, quindi la mia idea principale, ma soprattutto la cosa più importante, i miei interlocutori, sono loro che sono determinanti. Se io provo davanti allo specchio, mi abituo ad avere la mia immagine, ma quando poi io sarò davanti alle persone reali, la mia immagine, mica ce l'ho ancora, scompare. Fate questa considerazione, provate a fare una video call, andate su Zoom, su Meet, quello che è. C'è la funzione per nascondere la vista di se stessi a se stessi. Cosa vuol dire? Che voi siete in collegamento con l'altra persona, avete già regolato l'inquadratura, perciò che bisogno c'è di vedervi? L'avete già regolata? Nascondete la vista di voi stessi a voi stessi, non vi vedete più e provate a sentire quanto è più rilassante quella video call. Numero 12. Non essere emozionato o emozionata. Quante persone sento dire, Stefano, io vorrei non emozionarmi quando parlo in pubblico. Ma certo, lo capisco. Cioè, quella emozione, quello stress che non è eustress, cioè stress buono che ci permette di arrivare con una bella energia e una bella connessione umana. Spesso questo stress degenera. Perché? Perché pensiamo appunto al prestazionalismo, al voler fare bella figura. Qui c'è un video proprio su questo, sul voler fare bella figura. È una trappola vera e propria. Non solo una psicotrappola. È una trappola. Tout court. Allora, Rilassiamoci. Stiamo bene con noi stessi, lavoriamo per la connessione umana. Questo è ciò su cui dobbiamo lavorare, il punto di vista altrui. E lì, una volta che ho agganciato il punto di vista altrui, porto il mio punto di vista e lì c'è ciò che ci interessa. Questo è il vero coinvolgimento. Questo, no prestazione, è peccato. Numero 13. Tenere un ritmo costante. Questo, tenere un ritmo costante. Quante persone parlano troppo velocemente? Ma dite la verità. Guardate che sono tante le persone che si rivolgono a me perché parlano o dicono di parlare troppo velocemente. Poi dopo, quando cominciamo la pratica, effettivamente è vero, parlano troppo velocemente. A flusso di coscienza. Che cos'è il flusso di coscienza? Beh, è un insieme di parole, di concetti, di frasi, di contenuti che vengono dette proprio come se fosse un flusso, così, via, così. Ma se un flusso è paragonabile ad un torrente. Provate a immaginare di essere nel mezzo di questo torrente con un canotto e non avete i remi. Che succede? Questo torrente è il vostro flusso di pensieri che state esplicitando ad alta voce. E succede che voi, su questo flusso di pensieri, siete travolti, travolte. Quindi in realtà non state davvero avendo coscienza, non controllando, avere coscienza, cioè chiarezza, mappatura dei vostri pensieri, perché vi travolgono. Ergo, le persone fanno fatica a seguirvi. Troppi contenuti. E quindi non dobbiamo parlare velocemente o troppo velocemente, va bene? Ma, attenzione, poi, diciamo la verità, ci sono persone che dall'inizio alla fine di un intervento parlano sempre lentamente, sempre con la stessa velocità, poi dopo ci mettiamo anche il monocorde, cioè letteralmente monocorde cosa vuol dire? Ho una chitarra, strappo tutte le corde tranne una e suono sempre quella. Quindi questo risulta a sua volta noioso. Inascoltabile chi parla troppo velocemente, e per un verso quello significa essere monocorde, inascoltabile chi parla troppo velocemente, e quindi anche questo monocorde. Ma insomma Stefano, ma allora la soluzione qual è? La soluzione è la variazione, uno dei principi fondamentali della retorica, da quella classica antica sino ad oggi e per il futuro per sempre, è la variazione. La variazione che ci permette di far emergere alcuni contenuti, su questo c'è un video qua sotto, far emergere alcuni contenuti, altri li diciamo con un pochino più calma, qualcuno lo possiamo dire anche molto velocemente, perché? Perché ci serve andare veloci in quel caso, aumentiamo il tono, lo abbassiamo, più volume, meno volume, variazioni anche di posizioni, postura, la variazione è il principio fondamentale per tenere alta l'attenzione, e attenzione, non semplicemente per giocare, così vario tanto per variare, no, ma per potenziare alcuni contenuti piuttosto che altri. Soprattutto, per esempio, per potenziare le parole chiave. Questo è tremendo. Numero 14, voler dire tutto. Ecco un altro errore. Dite la verità, quante volte vi siete angosciati dicendo io vorrei dire tutto, ma non ne ho il tempo, Ma amici, mica voler dire tutto significa voler davvero tenere in ostaggio le persone, ma tutto veramente richiede una vita per dire tutto. Quindi non possiamo dire tutto, questa cosa ce la dobbiamo mettere via, dobbiamo scegliere. Perché? Perché se vogliamo dire tutto, rischiamo di voler dire troppo, di voler approfondire a tal punto che ad un certo punto è faticoso seguirci, troppo faticoso. Questa è una delle ragioni per cui ho diviso e numerato questi 25 errori e o falsi miti della comunicazione quando parliamo in pubblico. Li ho divisi, li ho numerati, in modo tale che almeno, se volete, potete prendere respiro, potete riposarvi e saltello di qui e di là con maggiore chiarezza. Non voglio dire tutto, perché io ve ne dirò 25 alla fine di questo, ve ne avrò detti 25 alla fine di questo video, ma non sono 25, non sono 50, non sono 100, volendo sono più infiniti. Perché? Perché poi c'è la pratica personale. Nella pratica personale vediamo che cosa davvero succede quando, per esempio, Maria davvero parla in pubblico, quando Mario parla in pubblico, quando voi davvero parlate durante le riunioni e le presentazioni. Questo fa la differenza. E quindi lì possiamo vedere eventuali personali errori, attenzione alla parola è critica, personali errori. E su questo andremo a lavorare. Errori nel senso di errare, cioè portarci fuori strada, ma a volte questo portarci fuori strada potrebbe rivelare anche qualche sorpresa, qualche scoperta, epifania. Numero 15, qui qualcuno inorridirà, non dare le spalle al pubblico. È un errore non dare le spalle al pubblico. Ora io sono in una situazione, sono seduto, ma se io qua avessi, immaginiamo, avessi uno schermo con un'immagine e volessi potenziarla, volessi dire guardate che questa cosa, vi spiego con questa immagine, la parte su, la parte giù, perché ad un certo punto io non potrei girarmi e darvi le spalle facendo vedere che sto guardando esattamente quella cosa, io sto guardando esattamente quel libro là e ve lo sto indicando, vi sto aiutando in questo e ogni tanto mi giro verso di voi, ma vedete come questo dà il senso di una variazione. L'importante è che non passi tutto il tempo a dare le spalle. Certo, questo non va bene, non va bene, perché ancora una volta non starei considerando voi come interlocutori e interlocutrici, ma variare anche questo, vedete come la variazione torna, variare anche questo fattore, cioè poter dare le spalle al pubblico occasionalmente, cioè all'occorrenza, diventa un motivo di espressione, di miglioramento espressivo, di potenziamento del messaggio. Può farlo. Numero 16. Eccedere in espressività. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tante volte ho sentito questo consiglio di siate espressivi con il volto. Attenzione, siate espressivi con il volto. Della serie fate vedere le vostre emozioni, chiaritele. Allora, questo è scivoloso. Non sto dicendo che sia sbagliato tout court, ma bevo. Inciso, l'acqua non è fredda, eh. Non bevete acqua fredda quando state parlando in pubblico, perché altrimenti raffreddate i muscoli, le cartilagini delle corde vocali, ed è come se, non so, andate a fare jogging, vi buttano una secchiata d'acqua gelida, pure con il ghiaccio, i muscoli non so se si divertono. In questo caso no, non bevete acqua fredda, ma tenete calde le corde vocali, oltre che inumidite. Tolto questo, pensate a una persona che sta parlando e dite questa cosa mi sorprende, però dice semplicemente questa cosa mi sorprende e mi aveva sorpreso, mi aveva stupito, oppure vi dice questa cosa mi sorprende, mi aveva sorpreso, mi aveva stupito, ma c'è bisogno di questa esagerazione? Diventa pleonastico, ridondante, inutilmente ripetitivo, significa cioè che con l'espressione vorremmo dire la stessa identica cosa delle parole, ma no, non va bene. Non ci serve questa ridondanza. Diverso sarebbe se io dicessi, per esempio, e questa cosa mi aveva amareggiato, mi aveva enormemente amareggiato. Vedete come, in realtà con un'espressività spinta, sto dicendo l'esatto opposto, più o meno l'opposto, di quello che dicono le parole. È chiaro che a questo punto sto usando un tono autoironico, ironico, sarcastico. Ecco, questo è un altro contesto. Oppure persone che dicono, io sono molto arrabbiato su questo e devo far vedere la rabbia, oppure sono molto felice di questa situazione. Vedete come è un modo proprio per fingere. No, no, ma lasciamoci andare, lasciamo andare la nostra espressività. Certo, piccolo asterisco, attenzione a quando siamo espressivi involontariamente, cioè quando escono i nostri sentimenti e lì sarebbe stato opportuno un po' più di neutralità. Attenzione, sto parlando di neutralità, non indifferenza. Sono indifferente quando qualunque cosa mi arrivi dai miei interlocutori non fa differenza. Come suol dirsi, né caldo né freddo. Ma in una relazione umana, ciò che mi arriva dalle persone che mi ascoltano o che io sto ascoltando, deve farmi una differenza. Se no la relazione, tac, si spezza, si rompe. Quindi, partecipazione, attenzione a non voler esplicitare il nostro giudizio. Il giudizio c'è. Esce. Comunque. Semplicemente stiamo attenti al fatto che ci è arrivato. Lo prendiamo, lo mettiamo lì. Ah, questo è il mio giudizio su quello che ha detto questa persona. Vabbè, me lo tengo lì, perché tanto non lo posso cancellare così, con un colpo di spugna, non è vero. Me lo tengo lì. L'importante è che non ce l'abbia davanti agli occhi. Lo sposto. Così adesso ti ascolto con un pochino più di libertà dal mio stesso giudizio. Numero 17. Denigrare le persone. Facciamo un esempio. In questo video sto parlando di molti errori, ma anche falsi miti, e quindi anche sto criticando teorie, tesi, idee di chi sostiene che invece certe cose andrebbero fatte come andrebbero fatte. Non ultimo, per esempio, ho parlato di espressività. Qualcuno dice di essere sempre espressivi. Oppure ho parlato anche di non dare le spalle al pubblico. Qualcuno dice non date le spalle al pubblico, sì, così facciamo sempre i geroglifici, posso aggiungere io adesso. Insomma, ho parlato di diversi luoghi comuni, errori, ma non ho mai nominato persone. Io posso avere in mente persone che sostengono queste tesi, e onestamente ce le ho anche, queste persone. Ma perché le devo denigrare? Questo è sbagliato. Ma sapete che è sbagliato? Me ne sono accorto quella volta che un relatore di comunicazione fece vedere il video di una persona che è entrato in scena, quindi sul palco, davanti a una platea durante una conferenza, non riuscì più a spiaccicare parola, veramente non riuscì nemmeno ad aprire bocca, e poi ad un certo punto, frenesia, fuggì fuori dietro le quinte. Ecco, questo relatore che mostrava questo filmato ad un certo punto si mise a ridere, a sghignazzare, indicando il filmato. Questo è tremendo. Qui stiamo denigrando un essere umano. Ma come posso permettermi io di denigrare un essere umano? È vero che ci sono persone che fanno il mio lavoro, che fanno affermazioni che io non condivido, ma il fatto che io non le condivida non significa che quei professionisti non siano appunto professionisti validi. No, questo io non potrei mai permettermi di dirlo. Posso avere opinioni divergenti, per l'amor del cielo, ma come posso fare questo? Ecco, questa è una cultura proprio della distinzione manichea tra bene, male, buoni, cattivi, bravi, non bravi. Queste semplificazioni un po' americanigianti, diciamo la verità. Noi europei siamo un pochino più complessi, più articolati, quindi le sfumature, cerchiamo le sfumature. Non dobbiamo sempre dividerci in guelfi e ghibellini, per l'appunto. E quindi non denigriamo le persone. Certo, posso criticare una idea. Che poi qualcuno abbia in mente, quelli della disse Tizio, qualcuno della disse Caio, queste sono cose che non mi riguardano. Certamente, se non sono d'accordo, la critico, l'idea, ma non la persona. Numero 18. Fingere, recitare. Allora, questo fa pandan con il discorso del voler essere troppo espressivi. Fingere, per esempio, amarezza, fingere dispiacere, fingere, piuttosto stiamo neutri. Poi ci pensano gli ascoltatori, ci pensa il nostro pubblico a connotare eventualmente certi contenuti come belli, piacevoli, spiacevoli, drammatici, tragici. Lasciamo che sia chi ci ascolta a fare questo. E questo lo fa chi ascolta, perché tutti siamo smaniosi di interpretare e quindi di valutare e di giudicare e di dire almeno al nostro stesso cuore la nostra opinione. Tutti lo facciamo e non abbiamo bisogno allora, quando siamo noi a parlare, di recitare, fare finta. Poi capisco che ci siano persone che hanno una espressività che può essere più o meno teatrale, ma santa pazienza, è ovvio, ci sono persone che hanno fatto tanti corsi di dizione, qualcuno addirittura ha fatto teatro, e quindi hanno questa modalità di comunicazione che richiama un certo tipo di espressività, un'espressività che si vede, che è dovuta a un'esperienza di formazione. Ma voglio dire, scusate, il maratoneta ha due polpacci così anche quando sta sul sofà, pure quando dorme la notte. L'unica cosa che dovrebbe evitare il maratoneta, e sono sicuro che non lo fa, è quando si trasferisce dal salotto alla toilette, alla camera da letto, andarci facendo una maratona, maratonando. Questo il che significherebbe, detto con un termine teatrale, gigioneggiare, cioè compiacersi della propria abilità nell'espressività e nel comunicare. Questo lo evitiamo. Numero 19, ci avviamo alla fine, ma guardate quanta roba, quanto contenuto. Guardate ma qui un corso intero. Guardateli questi video, fruitene, godeteveli. Portate a casa, ma la cosa più importante, raga, fate esperienza, fate pratica, non aspettate di accumulare letture di testi, videocorsi guardati, corsi, eccetera, ma anche video, eccetera. No, fate la pratica prima possibile, fatela in ogni occasione. Dice Stefano, ma io sta pratica quando la faccio? La pratica la fate in ogni occasione, non è che dovete trovare il tempo per fare i compiti. Alla prima occasione in cui siete alla macchinetta del caffè con i colleghi e le colleghe, lì fate pratica, non glielo dite, ma fate un esperimento vostro, il che significa cercare di entrare in connessione con loro utilizzando uno strumento tecnico pratico che vi permette di migliorare la comunicazione. Poi via via questa pratica, questa esperienza vi rende esperti, esperte, perché è l'esperienza che ci rende esperti. Quindi la pratica. Numero 19. Ripetere il problema alla fine. Attenzione, facciamo un distinguo. Qual è il problema? Il problema è ciò che vorremmo risolvere con la nostra proposta, la nostra tesi, per esempio il nostro nuovo progetto, oppure il prodotto. Proponiamo un prodotto che, vedrete, vi permetterà di risolvere, per esempio, dimagrire. Ecco, così voi avete il problema che dimagrite, però non riuscite a mantenere costante nel tempo questo dimagrimento, perché qui ecco il vulnus, mantenere il peso forma, per esempio, sto inventando. Uno degli esempi più diffusi, probabilmente, che vediamo online, è questo del dimagrimento. Bene, a questo punto io propongo il mio prodotto che ti permette di mantenere costante il tuo peso forma. Chiudo con l'opportunità allora di questo prodotto. Attenzione a ripetere il problema alla fine, perché se io chiudessi invece dicendo "è così, non ingrasserai più", no, che cosa rimane nella mente di chi ascolta? L'ultimo concetto, il fatto di ingrassare. Ho annullato tutto. Vedete com'è scivoloso ripetere il problema alla fine. E cosa faccio? Se mi scappa fuori questo non ingrasserai più, allora devo recuperare le virtù e le possibilità del prodotto per andarle a reincensare, diciamo così, riconnettendoci con l'interlocutore o l'interlocutrice, e a quel punto chiudere con l'opportunità, il risultato, la possibilità, eccetera. Ma attenzione, questo vale sempre? No. Non vale, per esempio, quando siamo in riunione con i colleghi e le colleghe, collaboratori e collaboratrici, e vogliamo sollevare delle questioni. E vogliamo che la discussione continui, che il confronto continui, l'analisi continui, perché non possiamo esaurirlo in questa mezz'ora o un'ora di riunione, perché richiede molto più tempo, e allora vi lascio con la sospensione del problema. Abbiamo visto delle possibilità di soluzione, delle opportunità, delle strade, ma è davvero così? Se voglio coinvolgere davvero le persone nel cercare di trovare insieme una soluzione, è opportuno a questo punto lasciare sospeso il problema. E allora qui lo ricordo, ma con un preciso obiettivo. Numero 20. Dare troppa importanza al non verbale. Quante volte avete sentito dire che le parole contano, ma più di tutto conta il linguaggio non verbale e paraverbale? Non verbale, tutto ciò che è distanza dall'interlocutore, la gestualità, la postura. Paraverbale, cioè come diciamo le parole, con un volume, un tono, una velocità e via dicendo. Bene, c'è anche una ricerca, c'è il video qua sotto di approfondimento, lo potete vedere, ascoltate bene, perché quella ricerca in realtà andava circostanziata, c'è proprio un errore su questo. E il professor Mehrabian, che condusse quella ricerca, siamo alla fine degli anni 60, è svilito da questo utilizzo indebito della sua ricerca. Avvilito e svilito da chi la utilizza con questa modalità anche piuttosto subdola. No, il linguaggio più importante è quello verbale, le parole sono fondamentali. Allora dobbiamo dare valore alle parole, l'espressività, se l'abbiamo allenata, esce di per sé, se no cadiamo nell'errore precedente, cioè quello di voler recitare, fare finta, esasperare quindi l'espressività del volto, qualunque tipo di espressività. Perciò diamo importanza alle parole che utilizziamo, scegliamole bene, scegliamole con cura, ma attenzione, possono arrivare i lapsus. Possono arrivare cioè degli errori, parole indesiderate, oppure anticipazioni di parole che avremmo voluto dire successivamente. Per esempio, potrei dire che questo discorso è detestabile. Volevo dire non detestabile, discutibile, perché poi avrei voluto dire detestabile. A questo punto ormai l'ho detto. Come risolvere questa faccenda? Ormai l'ho detto. Non posso nascondere il detestabile sotto il tappeto. Vedete come detesto questa parola, detestabile, ci inciampo anche sopra. Ecco, per esempio, sto cavalcando il mio errore, la mia papera. Ecco, è come voler nascondere il detestabile sotto il tappeto, però ormai l'ho detto, l'ho tirato fuori. Quindi che faccio? Lo cavalco. Numero 21. Proiettare nella mente altrui. È qui. Dite la verità. Scrivetemi qua sotto la verità, dai. Confessate quante volte avete cominciato a dire ma mi sa che non ci credono, ma mi sa che non piacerà quello che sto dicendo, ma mi sa che non va bene, non lo potete sapere. La mente, gli psicologi comportamentisti la chiamavano black box. I comportamentisti hanno detto anche delle cose interessanti. Black box, cioè la scatola nera. Come nella scatola nera dei camion e degli aerei, la apriamo solo al bisogno, la scatola nera. Quindi noi non sappiamo davvero che cosa ci sia nella scatola nera. Di fatto, avevano ragione i comportamentisti, noi non sappiamo che cosa ci sia nella mente delle persone, perché non la possiamo aprire. Certo, possiamo osservare comportamenti che potrebbero rivelarci un loro pensiero, ma sono comunque i comportamenti e non sono la corrispondenza del pensiero. Non è vero che ci sia questa traduzione comportamento-pensiero, pensiero-comportamento. È ridicolo questo. L'essere umano è molto più complesso che non un dizionario italiano-inglese, inglese-italiano. Peraltro, sappiamo che il dizionario c'è, ci aiuta, ma poi la realtà dell'uso della lingua, sia letteraria sia quotidiana, è molto più ricca che non un dizionario, ancorché utilissimo. Quindi, evitiamo di proiettare nella mente altrui le nostre paure, le nostre preoccupazioni. Quando ci arrivano queste paure, queste preoccupazioni? Quando non siamo davvero connessi con le persone, quando facciamo dell'apologia di noi stessi e quindi cadiamo nella trappola di voler dimostrare la nostra capacità, le nostre abilità, la nostra competenza, professionalità. Ma se ci concentriamo sul voler dimostrare quello che siamo noi, questo non è interessante per le persone, non è qualcosa che si pone fra noi e gli interlocutori e le interlocutrici. Vedete come stiamo facendo un lavoro di apologia arrampicandoci sugli specchi unti anche dell'apologia di noi stessi. Quindi rilassiamoci. Proiettare cosa significa? Significa che io penso una cosa, temo una cosa e la proietto nella mente altrui. No, non lo posso fare. Questo è ridicolo, è sbagliato. E allora concentriamoci su ciò che davvero è interessante tra me, tra noi e gli interlocutori e le interlocutrici. Numero 22. Fare umorismo spinto. Questo non lo spiego neanche. Cosa vuol dire spingere? È un termine tipicamente teatrale. Significa spingere la comicità. Significa come voler dire adesso vi dico una battuta comica, non riderà nessuno. Adesso vi racconto una barzelletta troppo divertente, non riderà nessuno. Ma questo possiamo farlo anche quando non esplicitiamo, ora vi racconto un aneddoto comico. Ma quando cerchiamo di voler fare i simpatici a tutti i costi, voler spingere questa simpatia, che è una forma di finzione, se ci pensiamo, è una forma di recitazione. In gergo teatrale si chiama, è una forma un po' parrocchiale di recitazione, non me ne vogliono le parrocchie, proprio è un'espressione che si utilizza in teatro, cioè la recitazione da parrocchia, che è quella un po' fittizia, parentesi, poi in realtà ci sono delle recitazioni degli amatori che sono molto, degli attori, attrici, amatori, amatrici che sono molto più affascinanti, coinvolgenti, belle, che non quelle di tanti professionisti, eh. Questa ce la mettiamo via, se la mettono via pure i professionisti, e lo sanno. Ma attenzione anche qui a non voler fare la comicità ad ogni costo, perché la comicità in cosa consiste in realtà? Nel dire la battuta giusta nel momento giusto, al pubblico giusto. Questo è il vero lavoro. Capite com'è complicato? Quindi quando vi dicono siate umoristici, piano, piano, deve uscire da me l'umorismo. Per esempio, invece di fare ironia, cioè un atto di comicità diretta verso altri, pensiamo di più alla autoironia, cioè un atto di comicità rivolto esplicitamente contro me stesso. Dico contro non a caso, perché significa che io, in qualche modo, mi metto a nudo con la autoironia, mentre l'ironia rischia di essere percepito come sarcasmo. Il confine spesso non c'è. Nel senso che le due cose si sovrappongono spesso. Attenzione dunque, spinto, soprattutto spinto verso altri. Numero 23. Ignorare le fonti. Questo è grave. Quando, per esempio, noi facciamo affermazioni che sono attribuibili ad altri autori, ma non esplicitiamo che sono di altri autori. Ora, questo può succedere, perché magari quando noi facciamo tante letture, ne facciamo tante anche contemporaneamente, possiamo anche dimenticare di aver letto quella cosa riferita a quell'autore o autrice. Va benissimo, d'accordo? Per amor del cielo. Ma per il resto, quando stiamo parlando scientemente di un contenuto che sappiamo non essere nostro, dobbiamo citare le fonti. Questo vale soprattutto quando facciamo citazioni, ma su questo vi lascio al video qua sotto. Vi dico solo questo, attenzione a quando le citazioni sono riferite ad autori, ma manca la fonte dell'autore stesso. Per esempio manca il testo o la situazione nella quale l'autore disse quella cosa che noi andiamo a riportare. Perché quando noi riportiamo la citazione di qualcuno non facciamo altro che appropriarcene, è un furto, ma semplicemente diciamo, guardate, io ho le mie idee, però quella persona ha parlato in quel modo e io sinceramente lo sento affine a me, al mio pensiero. Questo è, diciamo, il pensiero carsico che sostiene le citazioni, d'accordo? però è opportuno anche citare da dove viene quella citazione, quella frase che è così carina e ci è piaciuta tanto, perché ci permette anche di circostanziare la citazione stessa e quindi di sostenerla ancora di più e di far comprendere all'uditorio: ah, io ho utilizzato quelle parole lì, col dito alzato, io ho usato quelle parole lì di quella persona là perché quando l'ho sentita parlare in quel modo mi è successo che. Vedete come diventa tutto più articolato, più bello, più ricco, più sostanzioso e corposo? Bellissimo. Numero 24. Perdere il tempo. Allora, perdere il tempo cosa significa? Non perdere tempo. Perdere il tempo. Cioè, ci siamo dati un tempo. Avevi 5 minuti per presentare. Sei già al sesto minuto e ancora non hai finito? Attenzione, ti ho dato 5 minuti perché ci sono altre 10 persone dopo di te. Quindi che stai combinando? Perdere il tempo è grave. Perderlo anche in fase di preparazione. Ho 10 minuti, quindi che faccio? Mi preparo 60 slide? Significa... Quante sono? 6 slide al minuto? Ma chi sono? Ma è impossibile. Forse è anche possibile, ma non so quanto utile. Perdere il tempo è veramente grave, grave, grave. Soprattutto quando abbiamo responsabilità, ripeto, nei confronti di altre persone. Allora devo avere sempre chiarezza del tempo che ho a disposizione. Torno allora a quello che dicevamo prima, cioè non posso dire tutto. Allora, se ho 10 minuti, che cosa posso davvero dire in 10 minuti? Perché il messaggio arrivi con cura, quindi con chiarezza. E decido. Numero 25. Attenzione. Studiare troppo. Vuol dire seguire videocorsi come questo, seguire tanti altri contenuti, leggere PDF, leggere manuali, libri, testi su testi, studiare tanto, studiare troppo, cioè non cominciare mai la pratica. Dobbiamo cominciare a fare pratica prima possibile. Cominciate a fare pratica, per esempio, dopo aver ascoltato solo il primo punto di questo lungo elenco di errori e falsi miti della comunicazione quando parliamo in pubblico. Subito! Prendetene uno e fate subito pratica. Fate pratica dall'inizio, perché è questo che fa la differenza. Perché è questo che ci fa capire come noi davvero comunichiamo, come potremmo comunicare, in che modo. Beh, per esempio, cambiando un fattore. Cambiando un fattore mi rendo conto che, per esempio, se anticipo la tesi invece che posticiparla, può accadere questo. Cambiando un altro fattore, togliendo un fattore, per esempio tolgo una gesticolazione troppo pronunciata, e allora vediamo cosa succede, oppure mi lascio libero o libera di gesticolare, aggiungo questo fattore, vediamo che cosa succede. Fate pratica, dall'inizio, da subito. Divertitevi, mi raccomando, buon divertimento.